Oggi è la festa di della Santa Edith Stein, no? La patrona d'Europa, Maria Teresa della Croce. E ecco, mi sono accorto di questa festa solo poco fa, che poi ha un suo Vangelo proprio. Ieri invece, pensando a questa meditazione, sono andato avanti nella lettura continua, e sarebbe toccato oggi, e quindi facciamo la meditazione sul Vangelo su cui mi sono preparato, che pure viene bene nel caso di una festa di una patrona d'Europa, che, come vi ricordate, come volle San Giovanni Paolo II, che ci fossero ben tre patrone d'Europa donne, insieme a tre uomini, e quindi lei è una di queste tre, insieme a Santa Brigida, Santa Caterina da Siena. Quindi viene bene perché è uno dei Vangeli, degli episodi della vita del Signore che gli evangelisti, diciamo, raccontano, in cui c'è un incontro con una donna, e fra l'altro, diciamo, mentre Edith Stein è una donna ebrea che poi era anche addirittura atea, ma si è convertita al cristianesimo e poi ha avuto appunto anche la sua vocazione come carmelitana, in particolare un momento importante della sua vita fu quando lesse la vita di Santa Teresa. Invece in questo caso l'ebreo è Gesù, e la donna che lui incontra è una donna non ebrea, è la donna cananea, quella che voi conoscete, no? Questo episodio della vita del Signore viene raccontato sia da San Marco che da San Matteo. Allora, io mi soffermerei tanto sul fatto che il Vangelo narra, sia San Matteo che San Marco, che Gesù viene, cioè quello che accade subito prima è, nel racconto dell'Evangelista, è quella disputa con alcuni farisei, alcuni scribi, che abbiamo letto ieri nel Vangelo della Messa. Vi ricordate quando dice: in quel tempo, nel Vangelo di Matteo, alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani. Ed egli rispose loro: e voi perché? Questo ieri nel Vangelo non si leggeva, si leggeva, si saltava un pezzo e si andava alla risposta. Alla risposta a tutta la folla, in cui Gesù dice: ascoltate e comprendete bene, non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. È interessante, cioè, volevo dirvi che lui forse esce dal territorio, Gesù, e dal territorio abituale, dal territorio della terra santa, quella che chiamiamo noi, anche se poi i libanesi, quelli di Tiro e di Sidone, dicono che anche la loro è terra santa, proprio perché Gesù è passato di lì. E però capite, no? Dalla terra di coloro a cui Gesù pensava di dover dire il suo messaggio, il suo annuncio, la sua buona novella, e va in una terra straniera. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, no? Il Vangelo usa questa parola, e questo San Matteo, San Marco dice, perché colloca questo incontro invece che per la strada in una casa, no? Entrato in una casa non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Quindi Gesù va fuori dal territorio abituale della sua missione, forse con l'idea di riposare, va in vacanza, potremmo dire così. Vuole, come succede anche oggi, o spesso quando uno vuole andare in vacanza, o dice devo staccare, devo staccare, staccare la testa, staccare. È interessante vedere che anche Gesù aveva bisogno di staccare. Insomma, ne ho abbastanza di scribi, di farisei, di dispute, lasciatemi in pace, andiamo nella terra di Tiro e di Sidone, dove non sono conosciuto. E come un'altra volta il Vangelo dice, andiamo in disparte, no? Riposatevi un po', dice ai suoi discepoli. Poi dopo lì invece è conosciuto e quindi trova gente che lo cerca anche lì, no? E quindi sfuma il progetto di una gita, per il Signore. Invece questa volta dice, sapete che vi dico, andiamo dove non ci conosce nessuno, andiamo dove io non sono chiamato a fare la mia missione per adesso, no? E invece anche lì viene smentito perché questa donna evidentemente ha avuto notizia di lui, no? Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. E forse questo inquadramento ipotetico, no? Però che si basa sul Vangelo, che Gesù si ritira per riposare, no? Che non voleva che nessuno lo sapesse, può dare un'ulteriore luce a questa parola che a noi sorprende un po', no? Che Gesù non le rivolse neppure una parola, no? Se la sua aspettativa umana era quella di dire adesso calma, no? Devo riposare un attimo, c'è troppa gente che mi chiede e allora vado in un posto dove non sono chiamato ad andare. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ecco San Marco che racconta lo stesso episodio e lo colloca in una casa. E dice che quella donna era di lingua greca e di origine sirofenicia, quindi era proprio lontana dal popolo di Israele. E il dialogo è del tutto simile. Alla fine Gesù le dice: per questa tua parola vai, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Vedete, poi dopo San Marco dice: di nuovo uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Anche nella Decapoli era pieno di, diciamo, di cosiddetti pagani, no? Per loro. Comunque io diciamo insieme con voi possiamo vedere come noi, leggendo questo episodio mi veniva in mente, noi siamo stati abituati, l'abbiamo fatto anche insieme tante volte, di notare come Gesù valorizza la figura della donna, che allora appunto non era certo appunto valorizzata, però le chiama a seguirlo, e innanzitutto con Maria e poi con le donne che lo seguono e che lo servono. E poi è soprattutto nel momento della risurrezione le rende apostole degli apostoli. Però pensando a questo episodio, la realtà è ancora più forte. Pensate che Gesù si lascia cambiare la mentalità, cambiare i programmi, convertire, se possiamo dire queste parole, da un punto di vista umano è possibile, ma anche da un punto di vista, come dire, di programmi, di progetti. Da una donna per giunta straniera che non fa parte neanche della sua religione. All'inizio fa fatica, resiste, alla fine le fa una lode meravigliosa. Quindi se le donne sono apostole degli apostoli, no? Come Maria Maddalena e le altre, in questo caso addirittura, come dire, contribuiscono, questa donna, a cambiare i programmi, i progetti del Figlio di Dio, del Messia. Lui aveva in mente: sono per le pecore perdute della casa di Israele, e ecco, e poi dopo avverrà, ecco, attraverso i discepoli, dopo la resurrezione, dopo la passione, morte e resurrezione, cioè, darà il mandato a tutti gli apostoli di andare da tutte le genti, di predicare il Vangelo. Non è che sia l'unico episodio in questo senso, voi pensate addirittura nei Vangeli dell'infanzia, i magi, no? Che sono la primizia delle genti, di coloro che stanno al di fuori del popolo di Israele, che ricevono la buona notizia del Figlio di Dio che si è fatto uomo ed è venuto per salvarci, e poi il centurione di Cafarnao, che non vuole neanche che lui entri nella sua casa perché sa anche che per un ebreo osservante entrare nella casa di un pagano non si può, è un'azione che lo renderebbe impuro. Ma se questa donna cambia i progetti del Signore, intanto Gesù ci diventa modello della capacità di cambiare prospettiva, di cambiare mentalità, di distruggere gli schemi mentali per pensare in un modo diverso. Ovviamente Gesù ci è modello perché alla fine pure, poi cioè uno può pensare che il Signore ha fatto così, cioè, perché nel mistero di Gesù, Figlio di Dio, c'è sempre la compresenza di una natura umana vera, piena come la nostra, è vero uomo. Quindi anche con i limiti dell'essere uomo, quindi che io ho un certo pensiero, sono abituato in un certo modo, mi sono fatto un certo progetto, e allo stesso tempo, per questo è misterioso, perché è vero Dio, quindi la sua scienza divina sa tutto in anticipo, e benissimo, quindi questo mistero bellissimo di Dio, di Gesù, vero Dio, vero uomo, lo manteniamo, e quindi uno può pensare che con la sua scienza divina lui sa già tutto questo e quindi opera con la sua umanità in modo tale da portare, anche da evidenziare la fede di questa donna, da essere di esempio ai discepoli o essere di esempio a noi come persone che chiediamo a Gesù, quindi dobbiamo essere insistenti, come tanti commentano questo brano, no? Come la cananea, non scoraggiarci nel chiedere al Signore un aiuto, no? Però lo possiamo vedere anche Gesù, ecco, penso che tu sia contento di questa impostazione, anche perché tu vieni, l'episodio precedente che ieri abbiamo letto nella messa, ma solo in parte, vieni dallo scontro con questi scribi e questi farisei che hanno una testa durissima, che non c'è modo di cambiargli le idee e di fatto poi alla fine ti metteranno sulla croce proprio per questo motivo, no? Il brano che noi ieri non abbiamo letto, che nella liturgia insomma, si salta, è quello nel quale Gesù dice agli scribi e ai farisei: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto onora il padre e la madre, inoltre chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E allora Gesù, sapendo che la loro testa è dura, che non vogliono cambiare pensiero, che non vogliono abbandonare quello a cui sono stati abituati, no? È la tradizione di uomini, no? Che loro pensano che sia una cosa che li unisce a Dio e che loda Dio. E invece Gesù gli fa capire che non è così. Allora Gesù si rivolge alla folla, invece che parlare a loro, dice: ascoltate e comprendete bene, non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla sua bocca, questo rende impuro l'uomo. E allora i discepoli si avvicinarono, questo già ieri lo leggevamo nella messa, per dirgli: sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi, e quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno nel fosso. Poi Pietro gli chiede, lui stesso ha bisogno di capire, gli chiede: spiegaci questa parabola, no? Neanche voi siete ancora capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre, viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore, questo rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze e calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l'uomo. Quindi Gesù ha insegnato a loro e poi dopo come dire, dà un esempio, ha insegnato loro a cambiare testa, a cambiare mentalità, no? A parte che questo contenuto è proprio meraviglioso, cioè il fatto di dire tutto quello che è stato creato da Dio è puro, buono e santo, tutto ciò che è uscito dalle mani di Dio. Questa è una meraviglia della visione divina delle cose, della visione quindi cristiana delle cose. Tutti gli elementi, tutte le realtà. E a volte noi stessi possiamo sbagliare in alcune cose. L'essere umano, no? È vero che quindi l'essere umano è capace del male, capace, ma viene dal cuore, non da così da un comportamento esterno. È ovvio che il comportamento esterno va pure vissuto con l'opportuna prudenza, ma non deve diventare una tradizione che poi impedisce di vivere la carità. Pensate, l'eccessiva attenzione a quello che pensano gli altri, nel comportarsi, no? Ecco. Gesù ci dà esempio di questa cosa e ce lo dà nel caso di questo incontro con la donna cananea, anche facendoci vedere che lui fa un po' di fatica nel cambiare un proposito, un progetto, un programma, un'idea. E poi questa resistenza di Gesù permette a questa donna di manifestare tutta la sua grandezza, la sua fede. Lei all'inizio, pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Lei all'inizio propone a Gesù sua figlia come oggetto della sua attenzione e egli non rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila perché ci viene dietro gridando. Quindi la reazione di questa donna non è stata di scoraggiamento, di allontanamento, no? Questo dipende anche evidentemente dalla sua indole, dal suo carattere, dal suo amore per sua figlia, dalla sua tenacia, possiamo anche dire dalla sua fede. Una fede che lo Spirito Santo può dare anche al di fuori della Chiesa, lo sappiamo. E la manifesta gridando. Si può pregare gridando, magari se siamo insieme in una chiesa, non è il caso, no? Perché si disturbano gli altri, perché la gente si preoccupa e magari capisce male, no? Pensa che siamo un po' ammattiti, però dentro il nostro cuore non c'è alcun problema, e o quando siamo da soli. Dentro il nostro cuore, no? E senz'altro vi ricordate, no? C'è qualche passo di San José Maria che parla della sua orazione con le grida, no? Si capisce che sono grida silenziose, no? E allora lì a quel punto il Signore le dice, Gesù le dice: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Anche noi abbiamo degli ambiti di lavoro, no? Delle competenze, degli incarichi, però Gesù vuole che il nostro cuore sia aperto a tutti, a tutti. Questa apertura apostolica, questa conversione apostolica della Chiesa che il Papa sogna, per cui ha scritto Evangelii Gaudium, no? Sogna la Chiesa che abbatta le mura, che getti i ponti per arrivare da tutti. E come ci arriva? Attraverso i cristiani, no? Attraverso i battezzati, attraverso ciascuno di noi, e così di 100 anime. No? Ci diceva il nostro padre San José Maria, ce ne interessano tutte 100, nessuna esclusa, nessuna esclusa, nessuna esclusa. Questo è Gesù dopo la conversione, la mettiamo tra virgolette, no? Che si è lasciato produrre dall'azione di questa donna nella sua vita. I discepoli dicono: ci urta con le sue urla, accontentala, cioè sono un po' più superficiali, no? Quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, me lo immagino Gesù che cammina, no? E lei lo blocca, prostrandosi davanti a lui. Signore, aiutami. Ecco, questo io vedo in queste parole della donna cananea che la sua preghiera è diventata ancora più personale, cioè: Signore, aiuta me. Ovvio che il fatto che la figlia sta male fa star male lei. E fra l'altro le sta chiedendo a Gesù di scacciare un demonio, è proprio la cosa tipica di Gesù. Egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai coniglioni. E un terzo ostacolo che Gesù mette a questa donna è molto forte. Loro chiamavano cani in modo un po' dispregiativo appunto i pagani, quelli che non avevano la fede di Israele. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E Gesù viene conquistato da questa umiltà, no? Quindi, come dire, è vero, se noi non abbiamo la pienezza della fede che in quel momento risiedeva nella fede di Israele, la pienezza di quello che Dio aveva rivelato, però e quindi riconosco di essere mancante, ma ho bisogno di una briciola, dammi una briciola. Anche noi sappiamo che Gesù è capace di moltiplicare una briciola e farla diventare cibo per migliaia di persone. Per cui nel nostro chiedere a Gesù o nel nostro dare quello che possiamo agli altri, dobbiamo dare valore a una briciola, un valore immenso a una briciola. Forse è tutto quello che possiamo fare. Pensate alla vita di Maria, che ha avuto a che fare, come ogni donna che fa il suo lavoro nella sua casa, con le briciole. Le briciole da raccogliere quando sono belle grosse, non so, per fare ordine, ma anche per darle al cagnolino per mangiare, no? E dopo il pranzo, no? Come ci è stato insegnato, che insomma, gli istruttori dei cani dicono: non date da mangiare durante il pranzo, sennò poi voi, chi ha il cane in casa, sennò poi dopo vi disturba sempre, vuole sempre. Invece istruitelo, addestratelo a non mangiare, non dategli dalla tavola, no? Perché sennò poi non vi disturba sempre. Invece a parte, dopo, e allora chiediamo a Maria, che ha saputo valorizzare le briciole che produceva il pane che lei stessa infornava, o le torte, no? Che preparava, che ci aiuti a valorizzare le briciole della nostra vita, sia per chiederle, come questa donna chiede a Gesù: dammi le briciole che cadono dalla tua tavola, sia per donarle agli altri quando noi stessi non abbiamo la possibilità di tempo, di testa, no? Di dare di più. Però chiediamo al Signore che le moltiplichi, che attraverso questo chiedere briciole, dare briciole, possa manifestarsi anche in noi, come in questa donna che converte Gesù, una fede grande.